se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e spero abbiate passato un buon weekend. Per me il weekend è stato eccezionale. Ragazzi, l'esordio di Seneca nel traffico, le prime tre date a Padova, a Roma e a Pescara sono state una gioia immensa, non solo perché mi sono divertito tantissimo a proporvi questa particolare storia filosofica, questa strana storia delle idee, ma perché ho parlato, ho incontrato talmente tanti di voi che è stato davvero bellissimo. Quindi grazie a tutti quelli che hanno riempito le sale in questi giorni. Non vedo l'ora di portare questo spettacolo in giro dappertutto. Vi ricordo che a metà marzo, il 22 e il 23, sarò a Milano e poi a Torino. Inoltre, questa settimana sarò a Gallipoli per il Festival della Magna Grecia. Vi lascio sotto il link in descrizione per sapere quando saranno i miei interventi. Possiamo incontrarci, sarà un bel giro in Puglia e insomma una bellissima occasione. Per me quindi un weekend fantastico, e in questo weekend mi è capitato di incontrare moltissime persone giovani che mi hanno posto una domanda. Rick, ho tanta voglia di fare cultura, fare divulgazione, fare qualcosa per il mio territorio, per la mia città, con associazioni, enti, cosa devo fare? Allora vorrei rispondere a questi. È un argomento un po' leggerino che non necessita da mia parte grande preparazione, per il semplice fatto che sto registrando questo Daily Cogito a mezzanotte della domenica sera, sono in albergo a Pescara e sono completamente disciolto, quindi oggi si va via leggerini, non penso durerà neanche tanto questo episodio. Perdonatemi, ma non voglio schiattare proprio del tutto. Peraltro io domani poi ho 6 ore e mezza di treno per tornare a casa e martedì prendo l'aereo per andare in Puglia, quindi ho bisogno di tranquillità questa sera. Ma veramente ci tengo particolarmente a questo argomento perché so che tanti lì fuori hanno voglia di avere degli spunti interessanti per cominciare a organizzare eventi, invitare persone, fare cose culturalmente pregnanti per il proprio territorio e per se stessi. Parto da una considerazione. Chiunque sia convinto che, come si dice spesso, oggi i giovani sono svogliati, ignoranti, non hanno stimoli, sta dicendo una stronzata. Io ho la fortuna di incontrare decine e decine di persone giovani, e con giovani intendo dai 13 ai 20 anni, ogni settimana in tantissimi eventi in tutte le parti d'Italia, che mi dicono ogni volta quanta voglia hanno di mettersi in gioco, di fare cose, di lanciarsi in avventure culturali, filosofiche, letterarie, divulgative, eccetera. Quindi smettiamola col luogo comune secondo cui i giovani non c'hanno voglia, sono... I giovani sono esattamente gli stessi giovani di 40 anni fa, solo che oggigiorno fa molto più rumore parlare dell'ignoranza, della mancanza di voglia, della decadenza, perché abbiamo sempre bisogno di questo sentirci moralmente e intellettualmente superiori. No, oggi i giovani sono pregni di voglia, ci sono tantissimi giovani che hanno tanta voglia. Io allora ho qualche consiglio, perché lavoro e incontro tantissimi giovani che lavorano per esempio in associazioni culturali, in enti anche di volontariato, e ho qualche suggerimento. E il suggerimento prima di tutto è il seguente: non pensate alle risorse che vi servono per, ma pensate a cosa dovete imparare per. Cioè, una delle cose che mi vengono spesso dette è questa: io ho tanta voglia di fare, ho un'associazione, ho un ente, ho fatto la richiesta per i fondi perché ho bisogno di tot per organizzare questa cosa, però poi ti danno meno soldi del previsto, o non riesci ad accedere al bando, oppure... Il problema non è mai il denaro quando si comincia a fare un percorso di questo tipo. Il problema è che non sapete cosa vi aspetta. Io ho una decennale esperienza in associazionismo, organizzazione eventi di ogni tipo, letterari, filosofici, dalle poetry slam alle presentazioni di libri, dagli eventi in libreria a corsi, seminari. Per 10 anni l'ho fatto con associazioni in cui non ero io in prima persona coinvolto come, diciamo così, relatore o docente o figura cardine, ecco. E ho imparato una cosa, ho imparato che quando cominci a fare questo tipo di attività, tu non sai niente di quelli che sono i tuoi talenti, quello che puoi fare, quali sono le difficoltà e quali sono le cosiddette best practices, cioè i migliori modi per ottimizzare tempi, risorse, persone, eccetera, eccetera. Quindi il mio consiglio primario, e coglietelo se avete voglia di fare questo percorso, è il seguente. Non pensate a immediatamente creare un evento di rilievo in cui servano 3.000, 5.000 euro per riuscire ad organizzarlo. No, cercate di organizzare a costo zero degli eventi creando relazioni nella vostra città o nel vostro paese. I primi eventi che ho organizzato io ancora all'inizio degli anni, anzi alla fine, diciamo così, del primo decennio del millennio, fra il 2008 e il 2009, quando ancora stavo a Padova, i primi eventi che ho organizzato erano di questo tipo. Andavo nelle librerie, nei caffè letterari, con i miei 2-3 amici con cui cercavamo di mettere in piedi qualcosa di importante e chiedevamo se c'era la possibilità di avere uno spazio per una sera, per un pomeriggio, perché avevamo quella idea, e l'idea poteva essere un concerto acustico alternato a letture di poesia, poteva essere un piccolo simposio di filosofia, poteva essere l'invito di un autore locale a parlare a delle persone che volessero intervenire, poteva essere un dibattito su un tema di etica. Eventi a costo zero, se non il tempo per prepararsi, organizzare, eccetera, eccetera, che ci permettevano di non spendere soldi e soprattutto di fare due cose fondamentali. Primo, legare e creare relazioni con librerie, caffè letterari, enti, altre associazioni, persone che in seguito io avrei avuto il piacere di coinvolgere nuovamente in eventi e collaborazioni più interessanti, più ambiziose. E in secondo luogo, ed è questa la cosa veramente importante, tutto ciò mi ha permesso di fare degli errori al fine di capire quali cose potevo e volevo fare e quali cose potevo e non volevo fare. Ho imparato i miei limiti nella gestione delle risorse, delle persone, degli spazi, dell'organizzazione. Ho imparato quali cose mi riuscivano bene in questi ambiti, ho imparato quali cose mi riuscivano male e quindi ho imparato a delegare ad altri le cose che non mi riuscivano così bene. Mi sono permesso di fare degli errori, di sbagliare, di imparare da quegli errori a costo zero. Ecco, la prima cosa che dovete fare se volete organizzare eventi nella vostra realtà, qualunque essa sia e qualunque sia il tipo di eventi, il tipo di linguaggi, il tipo di ambiti di cui volete occuparvi, è questo. Datevi l'opportunità di sbagliare, di fare errori, di fare anche delle figuracce e di imparare da tutto questo. Io oggi non collaboro più con associazioni, o perlomeno non ho più io delle associazioni in cui svolgo l'attività di coordinatore, organizzatore eventi, eccetera, eccetera, ma vi dico che nel mio lavoro oggi tutto ciò che ho imparato quando facevo quei piccoli eventi è stato fondamentale, è fondamentale per quello che faccio, perché ho imparato molto di più da quegli eventi a cui magari partecipavano 6 persone, 8 persone, a volte 4 persone, che non magari da eventi molto più grandi con centinaia di persone, con autori importanti, con ambizioni particolari, e quello è un approdo. Infine, ricordatevi che questo tipo di atteggiamento è fondamentale perché, per esempio, se io mi pongo il problema dei fondi che mi mancano, è altamente probabile che l'unica soluzione a cui io possa accedere è quella di un bando pubblico. Quindi, per esempio, mi informo su quali sono i bandi in attività in questo periodo, scrivo il progetto che mi porta via un sacco di tempo e, fidatevi, tantissima blasfemia, Dopodiché mando il progetto, il mio, al bando, alla valutazione del bando, e devo sperare che qualcuno colga la mia richiesta. Nel momento in cui colgono la richiesta, comunque sappiate che i soldi non sono mai quelli promessi e le condizioni per accedere a quei fondi sono molto problematiche. Quando si tratta di fondi pubblici, sappiatelo, la burocrazia poi rende tutto più difficile. Mentre se io per qualche tempo, per un paio d'anni, faccio quell'attività di rodaggio che vi ho descritto prima, quindi contattare enti, autori, locali, spazi che mi permettano a costo zero, a costo molto basso, di organizzare i miei primi eventi con poche persone, con cui imparo anche a collaborare bene, eccetera, eccetera, quindi senza dover delegare a sconosciuti. Se io faccio questo, capiterà una cosa magica che a me è capitata in passato, cioè riuscirò a creare dei legami sufficientemente forti e di fiducia al punto che quando io poi cercherò di fare qualcosa di più ambizioso, ci saranno dei privati che decideranno di sponsorizzarmi. E questo è l'ultimo consiglio che io vi do, soprattutto in un tempo di crisi come questo. Se fate attività culturali, attività di questo tipo, io vi consiglio di stare alla larga il più possibile dai soldi pubblici. Perché? Perché creano un sacco di problemi nell'organizzazione, nella gestione. È molto meglio avere 10 piccoli sponsor che non un bando grosso di finanziamento nell'ambito culturale. Soprattutto in ambito locale, poi, quando ha a che fare con amministrazioni pubbliche, eccetera, eccetera. E questo lo si fa creando relazioni. Tenete conto che parte delle cose che io faccio ancora oggi sono anche finanziate da privati con cui ho cominciato a intrattenere relazioni nel 2010, nel 2011, molto prima di cominciare a fare le mie attività di divulgazione, di filosofia, di conferenze, seminari, eccetera, eccetera. E io ancora oggi ringrazio il fatto di aver avuto un po' il coraggio e l'eclettismo di organizzarmi degli eventi per i cazzi miei senza coinvolgere enti troppo grossi, finanziamenti, eccetera, eccetera, a costo zero, che mi hanno permesso di capire cosa potevo e volevo fare. Questo è quello che dovete cercare nella vostra attività culturale. Altrimenti sarete sempre in balia di meccanismi che non sono sotto il vostro controllo. E soprattutto, quando io credo che organizzare, anziché iniziare a organizzare eventi, significhi puntare l'attenzione sulle risorse mancanti e non sui talenti, sul tempo, sulle capacità da spendere e da investire, e in quel momento sto tagliandomi fuori dalla possibilità di conoscere le mie possibilità. E io credo che una persona che oggi organizza eventi culturali in Italia debba essere spinto prima di tutto da questo: cosa posso tirare fuori di mio per creare qualcosa di bello che mi dia soddisfazione e che sia intimamente in mio possesso. Se farete questo, avrete grande soddisfazione e vi dico, lì fuori è pieno di gente che ha una grande voglia di associazioni che ci mettono il cuore nell'organizzazione di eventi culturali, politici, divulgativi, ma anche di intrattenimento. Infine, ultima cosa, e poi chiudo veramente, fondamentale nell'associazione è che ognuno capisca chi sono le persone con cui collaborare. Se mi ha insegnato qualcosa il mio lungo percorso di associazionismo in passato, è che con alcuni tipi di persone io posso collaborare, con altri no. E questo mi serve e mi è servito non solo per il mio lavoro e per le mie attività, ma anche per la mia vita, perché mi ha insegnato a scegliermi le persone che sono in linea con quello che io sono e con quello che io desidero. E non c'è niente di più prezioso di questo. Se vivrete così l'associazionismo, ne avrete guadagnato anche senza organizzare eventi complessi, ambiziosi, straordinari, difficili, eccetera, eccetera. Infine, se avete una piccola associazione e volete invitarmi, sappiate che i miei contatti sono tutti pubblici. Purtroppo io non riesco a dire di sì a tutti, il mio calendario, soprattutto nei prossimi mesi, è veramente pienissimo, però io dove arrivo posso. Quindi non abbiate paura a contattarmi, a chiamarmi, magari non riuscirò ad essere presente, magari posso darvi qualche dritta per organizzare i vostri eventi. Insomma, cerco sempre di essere disponibile a fare queste cose perché ci tengo al fatto che questi tantissimi giovani che hanno così tanta voglia di mettersi in gioco riescano ad avere l'occasione per farlo. Io spero con questa chiacchierata di avervi comunque creato interesse a riguardo, di aver dato qualche consiglio utile, e la qualità della registrazione è un po' minore del solito perché sto registrando con il cellulare, in quanto Ari in questo weekend mi ha fregato l'audio registratore perché dovevo registrare lei, e quindi l'unico mezzo che ho a disposizione per questo Daily Cogito è il mio cellulare. Spero comunque che la qualità sia un po' più che decente. Io vi ringrazio per l'ascolto come sempre, vi auguro un buon inizio di settimana e noi ci risentiamo domani con il prossimo Daily Cogito. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.